La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 6 minuti, giovedì 18 dicembre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione, la nostra newsline, fascia informativa locale mattutina che torna come di consueto poi in versione serale alle 18.45. Apriamo con il LAMMA, la situazione meteorologica in Toscana. Tommaso Torrigiani quest'oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, un caro saluto ancora a tutti gli amici all'ascolto. Un'altra giornata grigia, quella che ci attende per la presenza di nebbie e nubi basse sulle zone settentrionali, anche in città. Nubi più consistenti invece al sud, dove al mattino sono attese delle precipitazioni, soprattutto tra le province di Grosseto e Siena. Precipitazioni rovesci che nel pomeriggio tenderanno a interessare anche le zone centro-settentrionali, saranno tuttavia più frequenti sulle province prossime alla costa, Livorno, Lucca, Massa Carrara in particolare, ma qualche goccia di pioggia potrebbe cadere nel pomeriggio anche sulle province di Firenze, Prato e Pistoia. Temperature questa mattina miti, con valori intorno ai 10 gradi, le massime non saliranno di molto, sono attese intorno ai 15 gradi. Con questo, Chiara, è tutto. Se non hai domande, ti restituisco la linea.
Per il momento ci fermiamo qui, poi domani approfondiremo anche in vista del weekend. Grazie a Torrigiani, grazie a LAMMA. Breve pausa e torniamo subito con voi.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio. Associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio.
Sabato 20 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, radio aperta al tesseramento e i nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino e le nuove magliette del cinquantesimo. Passa a salutare i conduttori e i giornalisti della radio.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi e partiamo dalla cronaca. Abusi sulla figlia della compagna, un 52enne di Calenzano arrestato, gli episodi ai danni della 14enne durante una vacanza in Calabria, il provvedimento emesso dal tribunale di Crotone per violenza sessuale e stalking, le mandava foto intime, l'apertura della Nazione di Firenze e foto notizie invece riguarda gli affitti brevi anche qui sotto. Firenze si popola di cantine, garage, sottoscala, boom di annunci in periferia, più di 2300 tra Campo di Marte e Novoli. La Repubblica di Firenze decide di aprire, sempre su una vicenda che ha a che fare con l'ambito urbanistico, però nella dinamica insomma della gestione degli immobili a Firenze, San Gallo, il resort della Riscordia, la sfida con il comune arriva al TAR. Dopo il blocco della soprintendenza, il ricorso dei privati sulla variante nel cantiere dentro l'ex ospedale militare, il caso dei 30 centimetri in più delle torri della struttura. E poi la cronaca di taglio centrale, violenza su una 14enne, il compagno della mamma arrestato a Calenzano. C'è poi un richiamo sull'evento partecipatissimo che si è tenuto ieri con centinaia di giovani nel Salone dei 500, un dialogo con Gino Cecchettin. Cecchettin, ai giovani denunciate senza paura, tante domande ieri in Palazzo Vecchio al padre di Giulia, vittima di femminicidio, un incontro con oltre 200 studenti per parlare di violenza, stereotipi, educazione affettiva. Vi proponiamo un podcast che è in onda e scaricabile su controradio.it e quindi potete anche condividerlo, riascoltarlo, ed è una sintesi con interviste agli stessi giovani e a Gino Cecchettin. Veniamo invece al Corriere Fiorentino che apre con la sanità. Avviso all'ASL dal Mugello da 5 mesi senza risonanza magnetica. Il PD: non esistono territori di serie B o C. L'unico apparecchio si è guastato, careggi l'ospedale più vicino, il sindaco e i DEM. Basta illudere, e ci sono anche tanti altri problemi. E poi si torna invece sulla vicenda e sugli sviluppi del caso Albanese. Il compromesso su Albanese passa tra accuse e assenze, iniziativa pubblica a Firenze dalle pagine interne del Corriere. Fumata bianca dopo il no alla cittadinanza alla relatrice ONU, no infatti alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, sì invece all'iniziativa pubblica Palazzo Vecchio nel 2026, in cui Albanese presenterà i contenuti dei report sul genocidio in Palestina. Dopo 2 settimane di tensione nella maggioranza comunale passa, nonostante le assenze dei critici e le contrapposizioni in aula, il compromesso nato dalla mediazione tra PD, AVS Colò e Sinistra Progetto Comune. E proprio il capogruppo di Sinistra Progetto Comune fa un bilancio su questo atto, ma anche su altri atti che sono stati invece bocciati ieri durante il Consiglio Comunale. Sentiamo.
Esprimiamo soddisfazione perché il lavoro di Francesca Albanese e il ruolo di relatrice speciale vengono riconosciuti dal Consiglio Comunale di Firenze, quindi lei continua a essere la benvenuta in questa città, come ripetono i movimenti da tanti anni. Tornerà a Firenze perché non sarà la prima volta che viene a presentare un suo rapporto su invito del Consiglio Comunale. Al contempo, durante la stessa seduta, abbiamo voluto che ogni consigliera e consigliere prendesse posizione sulla proposta di cittadinanza onoraria o delle chiavi della città. Prendiamo quindi atto che soltanto Sinistra Progetto Comune, AVS Ecolò, Movimento 5 Stelle e Firenze Democratica hanno votato a favore di un riconoscimento istituzionale, mentre il Partito Democratico e le destre hanno votato in maniera contraria. Avevamo anche proposto che ci fosse una messa in discussione del ruolo del console onorario di Israele alla presidenza della Fondazione Meyer e che ci fosse anche una messa in discussione della presenza di un consolato onorario che di fatto non ha nessun ruolo dal punto di vista diplomatico, ma favorisce quei rapporti economici che vengono contestati anche dalla relatrice speciale. Su questo ultimo ordine del giorno le destre e Italia Viva hanno scelto di far mancare il numero legale e impedire al Consiglio Comunale di esprimersi. Probabilmente saremmo andati incontro a una bocciatura. Infine ci tengo a esplicitare che è stato necessario, per noi era scontato, che ci fosse una solidarietà nei confronti delle comunità ebraiche, in particolare di Sydney e di Firenze, perché siamo a Firenze, rispetto a quello che è successo in Australia e all'attentato che ha colpito la comunità ebraica locale. Quello è un atto che purtroppo non è passato all'unanimità come ci aspettavamo, perché Italia Viva e le destre ci avevano chiesto di togliere un riferimento che chiariva che il lavoro di Francesca Albanese non c'entra nulla con l'antisemitismo. Diciamo che noi esprimiamo solidarietà alle comunità ebraiche e esplicitiamo che niente di tutto quello che viene fatto dai movimenti in solidarietà al popolo palestinese ha a che fare con l'antisemitismo.
E ce lo state chiedendo anche al nostro numero WhatsApp al 342-8104-111, dove poter ascoltare lo speciale con Gino Cecchettin davanti a una platea di oltre 200 studenti ieri rispondendo alle loro domande. Allora, ci avete convinto, ve lo mandiamo in onda, ve lo riproponiamo, un estratto delle interviste realizzate proprio con i giovani in platea, erano studenti delle scuole superiori e delle università, e un estratto delle dichiarazioni dello stesso Cecchettin.
Noi come giovani comunque ci stiamo mobilitando tanto, cioè ci siamo ritrovati a parlarne molto di più di quanto se ne parlasse prima, perché prima era trattato quasi come un argomento di tabù, sia l'educazione affettiva ma in generale diciamo la violenza e tutte queste cose, sia diciamo in ambiti più sia scolastici o questo, ma anche tra di noi ragazzi, mentre adesso ci siamo ritrovati a parlarne di più e a sensibilizzarci anche a vicenda, e comunque è un argomento che viene preso con molta più serietà rispetto a prima e che sta molto più a cuore alle persone, perché con la nostra età ci stiamo avvicinando più alla realtà dei fatti, diciamo.
Ne parlate anche con i ragazzi?
Sì, soprattutto con i ragazzi, cerchiamo anche noi stesse ragazze anche in classe di educarli un po' e a dirgli dei comportamenti che magari non sono molto consoni a trattare una ragazza o cose del genere, comunque cerchiamo anche di aiutarli in carne.
Ci sono delle storie o delle esperienze che vi hanno fatto scattare dei campanelli d'allarme rispetto a questa possibilità magari di degenerare in un possesso che potesse comunque instaurare una relazione tossica? Come vi siete aiutate, se vi è capitato?
Allora, intanto parlare anche con le amiche, anche se è difficile, va fatto. Io mi sono ritrovata una volta in una relazione dove c'era da una parte del controllo su di me, dove però io non potevo avere controllo sull'altra persona, poi a me non interessava, e comunque con le mie amiche ne è stato parlato e mi hanno fatto capire che non era una cosa normale, e anche se io ero affezionata magari a questo ragazzo, comunque non era la cosa giusta da fare, rimanerci insieme e farmi controllare in quel modo.
È successo che delle nostre amiche per esempio hanno avuto dei ragazzi un po' non violenti, però nel parlare sì, e abbiamo cercato molto spesso di aiutarle.
Quindi il dialogo tra di voi?
C'è assolutamente il dialogo tra noi donne.
Se in qualche modo riuscite a, a non farle sentire sole?
Sì, sì, il più possibile.
Penso che l'educazione affettiva dovrebbe partire, diciamo, da quando siamo più piccoli, quindi appunto verso quest'età, prima superiore, seconda superiore, quindi dalle scuole di secondo grado, perché secondo me dovremmo responsabilizzare di più noi ragazzi su questo tema, appunto, perché sono cose che possono accadere appunto tutti i giorni, cioè che accadono tutti i giorni, e che servono anche a noi a, diciamo, renderci conto delle nostre azioni e a appunto farci capire un po' come bisogna comportarsi con le altre persone, e anche a non far accadere appunto queste cose così brutte. Sì, una volta mi è successo ed è stata appunto una cosa bruttissima con una mia amica, e cioè è stata violentata, e quindi da quell'esperienza lì io e i miei amici siamo, diciamo, come dire, abbiamo cambiato proprio mood di ragionamento, cioè rispetto a, non siamo più, diciamo, ragazzini, ma abbiamo capito che ci sono delle cose molto più importanti, molto più gravi, che bisogna stare attenti e controllare e anche talvolta prevenire, appunto.
Sono giornate come queste che iniziano a porre quei milestone, quelle pietre miliari per cambiare qualcosa. È quello che vorremmo fare, continuare a portare un messaggio diciamo di altruismo, di benevolenza, ed è quello che facciamo tutti i giorni con i giovani, perché loro sono il nostro futuro. Per noi la prevenzione è fondamentale, quindi l'educazione come forma di prevenzione fondamentale, educazione a tutti i punti di vista, quindi educazione sentimentale, educazione al rispetto, educazione che insegna l'intelligenza emotiva, ecco, questo serve per il nostro futuro. Noi l'abbiamo nel nostro DNA come fondazione e lo stiamo portando un po' a tutti. Per arrivare diciamo in un momento dove uomini e donne abbiano la stessa parità di diritti, di opportunità, sia necessario un percorso comune, un percorso fianco a fianco, un percorso condiviso, e quindi secondo me nel futuro ci deve essere anche la possibilità di arrivare assieme a quelle che poi sono i desideri di entrambi.
E assieme arriveremo anche ad un 25 novembre al mese in cui parleremo delle attività della Fondazione Gino Cecchettin, che vedrà a Firenze la prossima primavera l'apertura di un corso di formazione di carattere nazionale rivolto agli insegnanti e alle insegnanti, promosso dal Dipartimento Forlipsi dell'Università di Firenze. Sarà davvero un percorso fondamentale che affronteremo nelle puntate del 2026, perché un 25 novembre al mese tornerà nel 2026, essendo il 26 dicembre il prossimo appuntamento, e dunque arriviamo direttamente all'anno nuovo con Gino Cecchettin e anche con la professoressa Irene Biemmi della Fondazione Cecchettin, ma anche referente del Dipartimento, promotrice e ediatrice di questo percorso. Alle 8:20 minuti ci spostiamo invece a Rimezzano, perché il TAR rimanda sostanzialmente a settembre il ricorso dei cittadini. Il TAR della Toscana ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti della Valle di Rimezzano. Contro che cosa? Contro le previsioni del nuovo piano strutturale e piano operativo del comune di Bagnaripoli, che consentono l'ampliamento della scuola americana, della sede dell'International School of Florence di via del Carota. Cerchiamo di capirne di più con Eri Fatigati dell'Associazione Valle di Rimezzano. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Allora, entriamo nel merito di cosa significa questo respingimento faticati. Perché parliamo di rimando a settembre?
Ma è una specie di mezza battuta con la quale abbiamo voluto dire che sì, il nostro ricorso è stato respinto e di per sé sembrerebbe una brutta notizia. Però andando a vedere la realtà, intanto il nostro ricorso è stato giudicato legittimo e ammissibile, anche se la nostra controparte, cioè la scuola, aveva chiesto ai giudici di ritenerlo inammissibile e quindi di respingerlo per principio, diciamo. Invece la sentenza accetta, riconosce in qualche modo che tutte le nostre osservazioni sono giuste, questo secondo noi è positivo. Perché ha respinto il ricorso? Perché rimanda la soluzione di questi problemi alla fase attuativa, al piano attuativo, cioè quello che nel linguaggio burocratico si chiama il PUC, il piano unitario convenzionato, che viene dopo il POC. Scusate, mi sembra di fare i giochini di parole, sì. Ma purtroppo la burocrazia in Italia è così. Quindi i giudici dicono tutte queste cose sono vere, vanno valutate però in sede di piano attuativo. E naturalmente la realtà ha scavalcato la giustizia, perché la sentenza arriva dopo 2 anni, il comune in sede attuativa ha respinto 2 volte questo progetto.
Quindi a questo punto poi dobbiamo anche tenere presente il percorso politico che è stato fatto molto importante, che ha portato la nuova amministrazione Pignotti a respingere il progetto presentato dalla scuola.
Sì, esatto. Io se tu mi dai mezzo minuto, volevo dire che la questione di Rimezzano è sorella della questione di Firenze, cioè tutta la programmazione urbanistica fiorentina che ha scatenato così tante polemiche, giuste polemiche, e anche ricorsi al TAR. La notizia l'hai data te 10 minuti fa per quanto riguarda l'ex ospedale di San Gallo. Sono tutte queste vicende, sono figlie di una visione politica sbagliata, perché a Firenze è stata data in mano alla grande speculazione finanziaria internazionale una serie di edifici pubblici, spesso anche gli sono stati dati a condizioni di favore. Qui a Rimezzano invece, a Bagnaripoli, si è deciso di costruire e di consumare suolo. Se Rimezzano dovesse essere fatta, ma non sarà fatta la nuova scuola, se lo mettiamo solo insieme al Viola Park sono più di 30 ettari di terreno agricolo collinare, di terreno pregiato. Quindi è una visione politica sbagliata, perché lo sviluppo urbanistico, che una volta si chiamava speculazione, ora li chiamano sviluppatori, costruttori edilizi, ma sono prese in giro. Non è sostenibile, possono sviluppare 5 anni, ma dopo che si fa?
Allora,
vanno da un'altra parte.
A questo punto sul fronte della vostra mobilitazione con gli strumenti che portano a farti dire non verrà fatto l'ampliamento, cosa comunicare alla cittadinanza che comunque rispetto a un respingimento del ricorso pensa appunto che la mobilitazione sia arrivata al capolinea, diciamo?
No, assolutamente. Allora intanto rivendichiamo il diritto a chiamare le cose col loro nome, questo è un punto di partenza di qualunque cosa si parli. Qui non si tratta di ampliare un edificio esistente, qui si tratta di costruire vari nuovi edifici su terreni che erano agricoli, fanno parte di un contesto agricolo, collinare, vincolato, eccetera, eccetera. Il comune l'ha respinto perché non risponde praticamente. Il progetto che hanno presentato anche in fase attuativa non corrisponde alle prescrizioni che gli hanno messo. Gli hanno detto sì, potete costruire, ma lo dovete fare ipogeo, che come tu sai vuol dire sotterraneo. Ora come si fa a fare una scuola sotterranea? Poi gli hanno detto non c'è la strada, come fate a portare lì 800 bambini? E questo non si sa, loro non hanno risposto, secondo me non lo sanno neanche loro. Cioè questa scheda norma paradossalmente ha delle prescrizioni inserite al suo interno che non sono rispettabili. Una volta tanto il piano giuridico, che spesso è staccato dalla realtà, Invece in questa sentenza riporta degli elementi di buonsenso che chiunque può capire, anche un bambino. Per cui noi, se dovesse andare avanti, ma non sarà così perché il Comune si è espresso chiaramente, faremmo un altro ricorso, ed è la sentenza stessa che ci dice che in un nuovo ricorso sulla fase attuativa quello che noi diciamo è valido.
Bene, naturalmente a questo punto ci risentiremo, ci riaggiorneremo, però abbiamo dato lettura, ma non solo lettura, anche interpretazione, no, di quello che sta succedendo dal punto di vista giuridico e anche della mobilitazione su una vicenda che seguiamo, come sa bene il nostro pubblico, sin dall'inizio. Grazie a Neri Fatigati per essere stato con noi.
Certo, certo Chiara, noi continuiamo perché il territorio qui è un bene comune, non è di un privato che ci fa quello che vuole. Noi difendiamo il nostro diritto a vivere in un territorio collinare magnifico che è un bene comune. Questo è il nostro punto di vista. Grazie mille, grazie a tutti.
Raccolgo l'ultimo concetto di Fatigati, perché anche contro radio è un bene comune che però non è pubblico, quindi dal punto di vista della gestione patisce tutte le sofferenze di una realtà aziendale, seppur non grande, ma che comunque vede 30 risorse, persone che dall'accensione del mixer fino alla programmazione della pubblicità, noi che andiamo in onda ma non siamo i più importanti, diciamo, rispetto a questa macchina che viaggia ormai a ritmo spedito da 50 anni senza però risparmiarsi dossi e difficoltà e anche, diciamo, carenza di carburante. Ma il carburante che vi chiediamo, come sapete, è quello di sostenerci attraverso la tessera, il Contro Radio Club, questa forma di sostegno del nostro pubblico che 25 anni fa abbiamo messo in piedi perché capivamo che la situazione non sarebbe stata emergenziale ma strutturale, di messa in difficoltà dell'emittenza radio locale, televisiva e radiofonica. Appunto, testimonianza è lo scenario dei 20 milioni di euro di tagli a questo settore che potrebbero essere confermati tramite un emendamento in bilancio che però sta sollevando anche mobilitazioni sul fronte politico. Non è poi solamente una questione della politica, ma c'è un aumento anche di tutti i costi che sono intorno alla vita di Controradio e come alla vita di tutti noi, dal punto di vista sia energetico che degli affitti, che insomma qualsiasi cosa è rincarata. L'unica cosa che insomma tiene in vita in termini di partecipazione e di sostegno il vostro contributo al Contro Radio Club, che è un 20% nel bilancio generale. Ne abbiamo parlato ampiamente nel corso di queste mattinate e di queste giornate, non solo di radio aperta ma di confronto con il pubblico attraverso conduzioni che vedono la partecipazione in coppia anche di giornalisti, conduttori musicali, per cercare di sollecitarvi. Fate la tessera tramite controradioclub.it oppure venite in radio, radio d'ufficio, venite in radio sabato che c'è la seconda radio aperta, ma davvero dateci un segnale, è importante per noi, non è una situazione spot, è una problematica che ormai da 25 anni si ripropone, perché il panorama è questo: abbiamo bisogno di una partecipazione del nostro pubblico al sostegno per la messa in onda e mantenere Contro Radio, che, come ci ricordano i nostri ascoltatori su WhatsApp, arriva a 50 anni non senza difficoltà ma con grande ostinazione, soprattutto insieme a voi. E allora diamo la linea al GR di Popolare Network, poi ci risentiamo subito dopo con un focus con Raffaele Palumbo su Controradio TV, dedicato non solo alla ludopatia ma anche alle strategie poco tranquillizzanti del governo su questo fronte per batter cassa. Sentirete poi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. È in corso da questa mattina all'alba un'operazione di polizia al centro sociale a Scatasuna di Torino. La Digos e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile. Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alle OGR, a Leonardo e alla redazione del quotidiano La Stampa. alcuni attivisti stanno scrivendo sui social che potrebbe essere possibile lo sgombero del centro sociale. L'operazione di polizia è ancora in corso, mentre continuano ad arrivare sul posto attivisti.
Il Consiglio europeo oggi dovrà decidere come sostenere economicamente l'Ucraina nei prossimi 2 anni. Sul tavolo l'utilizzo degli asset russi, ma l'Europa è divisa. Francia e Germania favorevoli, sono in pressing sul Belgio che detiene quasi 200 miliardi di beni congelati a Mosca. Contrari Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, a cui si affianca l'Italia che punta ad un rinvio della decisione. L'Unione Europea è divisa anche su un altro dossier all'ordine del giorno, l'accordo commerciale di libero scambio con il Mercosur, di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. A Bruxelles oggi la protesta degli agricoltori europei contrari all'intesa.
Un attacco con droni ucraini sulla nave cargo nel porto di Rostov in Russia ha causato almeno 2 morti e 3 feriti. Si registra una vittima anche nella città russa di Bataysk. Nella notte colpite anche varie regioni ucraine, nella mirino Odessa, Kryvyi Rih, Mykolaiv e Sumy. Ci sono decine di feriti al momento, non risultano vittime. Sul campo le truppe di Kiev rivendicano intanto la riconquista di oltre 70 chilometri quadrati nel territorio nel Donetsk, di cui 16 vicino a Pokrovsk. Intanto denunciano che Mosca ha dispiegato più di 700.000 uomini sulla linea del fronte.
L'esercito israeliano dall'alba di oggi ha lanciato nuove incursioni sul sud della striscia di Gaza, in particolare a est delle città di Rafah e a Khan Yunis. Al Jazeera riferisce anche di attacchi aerei e di spari da parte di elicotteri israeliani, ennesima violazione del cessate il fuoco sottoscritto da entrambe le parti del conflitto. Intanto si aggrava la situazione umanitaria, le tendopoli degli sfollati restano allagate a causa delle violenti piogge, mentre freddo e malnutrizione colpiscono soprattutto i bambini. ONU e organizzazioni umanitarie denunciano la mancanza adeguata di aiuti per la popolazione.
Stati Uniti, Donald Trump ha tenuto nella notte il discorso alla nazione a quasi 1 anno dal suo ritorno alla Casa Bianca per il secondo mandato. Ho ereditato un disastro, ma lo sto sistemando, ha esordito il presidente nella sua ennesimo attacco al predecessore Biden e ai democratici. Trump ha poi difeso le sue politiche commerciali di fronte a inflazioni e disoccupazioni crescenti. Ha promesso un nuovo boom economico. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Aglio, e 1 chilometro di coda sul versante emiliano per un incidente tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e Firenze Ovest, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, code per il traffico intenso tra Impruneta Grevenchianti e Firenze Impruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 20 dicembre alle 21 la compagnia XE di Giuliana Anzillotti presenta Però chiamami movimenti diversi. Uno spettacolo di danza inclusiva che dà voce al bisogno di esserci, sentirsi riconosciuti e appartenere a qualcuno e a qualcosa. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Met ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 20 dicembre alle 17 al Metastasio, la fabbrica del tempo. Due clown riflettono sull'umanità contro materia, desiderio contro dovere, tempo interiore contro quello inesorabile. Ispirandosi al cinema muto, raccontano ai piccoli un tema complesso tra risate e poesia. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 20 dicembre alle 19, Matteo Sedda in Fuck Me Blind, un duo coreografico ispirato al film Blue di Derek Jarman, in cui i danzatori si muovono ruotando all'infinito, plasmandosi l'uno con l'altro in un'esperienza ipnotica. Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio.
Sabato 20 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, radio aperta al tesseramento e i nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino e le nuove magliette del 50esimo. Passa a salutare i conduttori e i giornalisti della radio.
Contro radio.
Cia, cia, cia. I'm on it, get on it. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm trading just a little. I'm a step on it, electronic. The chips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it. I'm carving through a letter, bomb, I need it. Life potions, these drugs are just an hour away. Come on it, electronic. Apollophonic, rusted to the mortars. I'm fire, messiah by the animals. Ah, oh come on. We got our backs to the wall. Get on and watch out. Say you're gonna kill us all. I'm on it, get on it. The troops are on fire, you know I need it. Much closer, I'm trading just a little. I'm one step on it, electronic. The troops are on fire, I'm much deeper. A sleeper, messiah by the animals. We'll be right back.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.42, dunque il governo vuole coprire i debiti del CONI con il gioco d'azzardo. L'approfondimento di questa mattina ci è utile anche per fare il punto sul gioco d'azzardo e su quel giro da 157 miliardi di euro che rappresenta il gioco d'azzardo nel nostro paese. L'hanno chiamato Win for Italian Team, vinci per la nazionale italiana, una manovra che vede questo ennesimo gioco d'azzardo di Stato per sistemare il bilancio parecchio traballante del CONI, che perde milioni ogni anno, ed è una delle misure previste nell'ultimo pacchetto di riformulazioni alla legge di bilancio arrivata in commissione al Senato. Ne parliamo, siamo anche sulla Controradio TV. Don Armando Zappolini, portavoce nazionale della campagna Mettiamoci in Gioco, ma come dire, figura storica di riferimento per tanti motivi, ma su questa cosa del gioco d'azzardo Armando Zappolini ha fatto veramente tantissimo negli ultimi decenni. Armando, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Sì. Ha un che di desolante questa notizia, cioè abbiamo da tempo ormai superato una soglia anche culturale, abbiamo rotto un tabù.
Ma fra l'altro la cosa veramente pesante fra le molte è che si usa l'immagine del gioco, delle Olimpiadi, per qualcosa che non ha niente a che spartire col gioco. Infatti noi contestiamo molto con le campagne impegnate in questo tema anche l'uso della parola ludopatia, perché sembra che il gioco possa avere una patologia possibile di degrado. In realtà l'azzardo è proprio l'opposto del gioco, e usare le Olimpiadi per veicolare un ennesimo assalto alle casse dei cittadini e alla salute dei cittadini è veramente qualcosa di ipocrita. Ma ormai le finanziarie, noi chiediamo da anni una legge quadro, ogni anno invece tolgono qualcosa a quella che è la protezione. L'anno scorso fu tolto l'osservatorio sui rischi di salute, fu azzerato il contributo regionale alle regioni per le prevenzioni. È chiaro che si vuole dare campo libero a questo assalto indiscriminato, ormai liberalizzato, all'azzardo, che poi viene pagato da tutti i cittadini. Questo, ecco.
Ecco, infatti questo è un aspetto molto importante. Si tratterà, ci torniamo tra poco, si tratterà di un gioco numerico a totalizzatore, quindi sostanzialmente una lotteria, diciamo così, che non ha niente a che fare con i risultati sportivi, non ha niente a che fare col tema dello sport, sfrutta una licenza esistente di Sisal, così diventa una specie di sponsor del CONI. Ci saranno iniziative promozionali con le nazionali olimpiche e ci sarà, come dire, una parte destinata al montepremi e una parte appunto che finirà nelle casse del CONI per le questioni appunto Italian Team. Questa cosa, come dire, è anche profondamente diseducativa, dicevamo e diceva Don Armando. Ma saluto e ringrazio anche l'altro nostro ospite, che è Andrea Bigalli, che è referente di Libera in Toscana. Buongiorno Andrea, ben trovato. Aiutatemi a smontare un po' di luoghi comuni, perché il gioco d'azzardo è naturalmente, ha una narrazione molto forte. Ti piace vincere facile, perché a gioco d'azzardo si vince tutti i giorni, tanto i soldi comunque vanno allo Stato, vanno alla collettività, tutta una serie di cose assolutamente false, Armando, proprio basate sul nulla.
No, sicuramente, ma poi la truffa nella truffa è che, come è stato fatto per il terremoto dell'Aquila, come è stato fatto per l'alluvione della Romagna, si usa una motivazione anche, diciamo, positiva di emergenza per aprire un nuovo sistema di azzardo che poi rimane. Sono un po' come le accise dei carburanti, si pagano ancora le accise della Prima Guerra Mondiale, cioè quando una cosa la mettono poi rimane e oltre lo scopo per cui è anche nata. Questo è proprio là. Poi il fatto dei soldi, Andrea su questo lo sa anche bene, specialmente il gioco online, tutte le centrali dove arrivano i soldi sono tutte estero. Malta è uno dei luoghi più conosciuti di riciclaggio di denaro, dove c'è la sede di queste grandi società del gioco online, quindi è veramente un sistema di truffa organizzata. Ma questa idea del linguaggio comunicativo è importante. Quando c'era la sottosegretaria Lavezzali allo sport, fu un tentativo già a quel tempo di inserire pubblicità nello sport, e io andai a nome delle campagne e Luciano Guarsetti di Caritas a nome della Conferenza Episcopale, e loro puntavano su questa cosa che dicevi, cioè dei giocatori famosi possono fare pubblicità contro l'azzardo, ma se in realtà ci vanno con una maglietta come fa l'Inter con scritto Betson, il linguaggio non verbale che i ragazzi e la gente vede è quello che legge sulla maglia, non quello che dice alla persona, per cui è tutta una truffa che serve a diffondere sempre di più questa piaga che crea gravi problemi. L'Istituto Superiore di Sanità ci parla di 1,5 milioni di persone che hanno comunque un problema, non tutti con patologia, ma sono un numero esagerato, 4 volte tanto tutti i tossicodipendenti e alcolisti in carico a Sert. Quindi è uno tsunami che, se davvero arriva a un livello non più controllabile, può demolire anche il sistema sanitario nazionale, almeno quello che rimane, ecco.
Una truffa che crea dei problemi, dice Armando Zappolini, ma una truffa di Stato, Andrea Bigalli.
Purtroppo sì, io mi ricordo sempre la polemica con un presidente regionale di un'associazione, peraltro molto famosa e vicina anche a Libera, che non citerò nemmeno sotto tortura, e quando noi sollevavamo la questione ci diceva un po': ora basta con questa storia di biscazziere di Stato. A fondo di José e mia madre la mattina si compra un gratta e vince, per provare un po' a dare una prospettiva diversa alla vita, che cosa sarà? Che cosa sarà? E purtroppo invece non tutti i soggetti hanno la stessa capacità di porsi di fronte a una dimensione di desiderio indotto con lo stesso atteggiamento. Poi bisogna tenere conto anche, per esempio, quanto maligna e insidiosa sia stata la pubblicità al riguardo, no? Cioè, procuratevi una casa per i vostri figli, fate uscire dalla condizione di difficoltà le persone a cui volete bene, insomma, una colossale mistificazione, come tu stavi giustamente dicendo, Raffaele, ma questo è il problema serio, insomma, no? E noi siamo in una fase storica in cui ci dicono le bugie, ma bisognerebbe anche starsene zitti a dire che bisogna celebrare il sistema, no, nella maniera più assoluta.
Viene da sorridere amaramente ripensando al fatto che l'ultima seduta del Parlamento prima della chiusura durante il fascismo, mesi dopo l'omicidio Matteotti, fu utile per discutere di una lotteria per costruire un ospedale in Puglia, per cui sembra veramente che 100 anni siano passati in vano. Bigalli, che c'entrano le criminalità organizzate con questo nostro discorso?
Ma c'entrano in come? Prima di tutto perché è rimasto comunque un circuito illegale, per cui il gioco d'azzardo in Italia è ancora controllato, soprattutto, diciamo così, sull'ambito delle scommesse più estreme. Questo è un paese in cui sopravvivono, per esempio, i combattimenti fra animali, che sono una prospettiva da un punto di vista etico aberrante. E poi ricordiamoci che sul gioco d'azzardo, oltre alla problematica che accennava Armando, cioè il problema delle piattaforme all'estero, quindi noi non siamo assolutamente in grado di controllare quello che avviene a quel livello, insomma, ricordiamoci che il riciclaggio impera, nel senso, è denaro facile di cui non devi assolutamente motivare la provenienza, perché è legata appunto al destino e alla fortuna. In realtà poi noi sappiamo benissimo che ci sono moltissimi ragazzi assoldati dalle mafie a livello di base, che per esempio giocano continuamente per esempio alle slot machine, motivare un livello di investimento. Tanto, insomma, voglio dire, tempo loro purtroppo glielo sottraggono e ce l'hanno da fornire alla malavita organizzata. I soldi per loro non è un problema, quindi possono anche giocare su quel 40% di vincita garantita alle slot, che appunto è comunque 40%, e che però, insomma, in qualche modo diventa un elemento su cui le mafie possono, si direbbe con linguaggio da da buon padre, da buona madre di famiglia, fare la cresta su quello che sta poi realmente arrivando in cassa.
La cosa che sgomenta di più Armando Zappolini è il fatto che comunque stiamo parlando di soldi che vengono drenati da fasce della popolazione in estrema difficoltà, in grande disagio, in grande marginalità. Questa cosa è veramente, cioè il fatto che lo Stato agisca in questa direzione è una cosa di un autolesionismo che stiamo pagando e che pagheremo.
E purtroppo è una cosa voluta. Io ho fatto alcuni mesi fa un'audizione alla Commissione Finanze del Senato quando parlavano della regolamentazione del gioco online. E ho detto l'Istituto Superiore di Sanità, quindi un organo pubblico dello Stato, dice che la maggior parte di questi 157 miliardi, sono in aumento quest'anno, raccolti, vengono dalle fasce abitudinarie e compulsive, mentre su 20 milioni di italiani che hanno un rapporto con l'azzardo, 15 milioni non hanno sostanzialmente un grosso problema, quindi non va criminalizzato chi fa una cosa ogni tanto, eccetera. Però la maggior parte dei soldi entra da quelli invece che hanno i problemi. Io dissi ai senatori: voi qui dovete tirare sui soldi per lo Stato, ma mentre li toccate questi soldi, pensate che c'hanno il sangue delle persone, c'è gente che si rovina, che a differenza delle dipendenze classiche da sostanza, anche per chi come noi cerca di farsi carico per aiutare le persone a uscirne, lì è molto più difficile, non c'è una sostanza da cui partire, non c'è una legalità da cui partire, perché tutto è sotto traccia, è normale, legale. Poi questa trappola del gioco responsabile è una cosa aberrante, è ipocrita, perché lo Stato non usa lo stesso metro per esempio per chi consuma la cannabis? Ci sono molte persone che fumano le canne, pur essendo nostra sbagliata, dannosa, che non si rovina mica la vita. Allora perché chi fuma le canne va in galera e chi fa l'azzardo solo se è scemo va a finire nei problemi, gioca responsabile, se non ce la fa a gestirla è colpa tua? È chiaro che c'è un'ipocrisia di fondo che mira solo a fare cassa. Nelle poche volte che i governi ci hanno ricevuto in questi anni, finita la discussione ufficiale, dicevano in modo molto chiaro: ma tu pensi che possa andare al Consiglio dei Ministri a dire rinunciamo a 7 miliardi, a 8 miliardi? Che noi non si è mai voluto il proibizionismo, ma una regolamentazione che proteggesse le persone più facili. È chiaro che chi è più precario è più sottoposto, povero per povero, provo la fortuna, ma così va sempre più nella povertà. La Caritas questo ce lo dice tutti i giorni, noi che ci siamo dentro.
Questo riferimento che ha fatto Don Armando adesso, come dire, è stato un po' un passante, poi in realtà ha fatto un riferimento gravissimo, cioè rinunciamo a quel 5%, 6%, 7% lordo che arriva allo Stato di quei 157 miliardi di euro, che peraltro è un dato che, come ricordavamo, riguarda il 2024, cioè quando tra qualche giorno noi avremo i dati del 2025 parleremo di un dato superiore addirittura a quanto stabilito. Sniffa responsabile, potremmo lanciare una campagna, Bigalli, in questo senso, è importante quello che diceva della Zappolini.
Credo che il discorso non vale solo per l'attuale compagine di governo, però abbiamo il coraggio di ammettere il tema della marginalità sociale e quindi in ultima analisi il grande tema della povertà rimane uno dei temi più disattesi. Allora, sembra veramente che coloro che hanno governato il paese nel corso degli ultimi anni abbiano avuto veramente una scarsissima considerazione del peso che può avere in prospettiva una società diseguale in cui ci sono milioni di persone che diventano sempre più affaticate nel gestire la vita ordinaria. Sto pensando al numero enorme sulla povertà in questo paese e anche il numero su un disagio che si verifica su un altro livello. Tutte le persone, per esempio, che hanno rinunciato a curarsi perché insomma il sistema sanitario, come diceva prima giustamente Armando, sta sempre più faticando e sempre più c'è la spinta verso la privatizzazione. Insomma, in particolare questo è un governo che sembra particolarmente accanito nei confronti delle persone più povere. È saltato il reddito di cittadinanza, Voi mi direte, stai allargando troppo la prospettiva. No, perché il dato è propriamente quello che enunciavate, cioè sono i poveri che giocano. Giocano perché pensano di avere un'alternativa possibile al loro destino. Questo, oltre che particolarmente crudele, mi sembra veramente l'espressione di una politica suicida, perché poi sono persone che o le lasciamo totalmente a se stesse e qualcuno lo teorizza già, oppure le dovremmo aiutare in qualche modo. Noi veramente rischiamo di mettere nel cassetto dell'erario delle briciole rispetto invece alle pagnotte intere che bisognerà poi in qualche modo, si spera, continuare a fornire al sistema sanitario nazionale perché assista le persone che sono malate di gioco d'azzardo.
Zappolini, in chiusura, che fare? Cioè, che ci sono, come dire, molte campagne, cercate di agire in tutti i modi, ma qui si è preso una china che sembra un punto di non ritorno.
Beh, davanti a uno Stato complice e biscazziere bisogna lavorare sulla base, sulla gente, dove si parla, dove si comunicano i dati, dove si coinvolge le persone, e grazie anche a voi che stamattina avete fatto questa, dato questa opportunità. È chiaro che la gente prende consapevolezza che non è una cosa neutrale, è una cosa pericolosa. Come tutte le cose pericolose, bisogna usarle con prudenza, possibilmente starne fuori, perché dietro tutti i messaggini rassicuranti, pieni di speranza, c'è una trappola di chi ti vuole prendere soldi e lasciarti in terra. Quindi bisogna lavorare molto, infatti gli enti locali, per esempio, noi lo Stato, quando siamo andati a trattare, ci ha sempre chiesto levare le regioni e i comuni dalle... No, le regioni e i comuni sono le prime, il primo front office dei problemi delle persone, le grandi associazioni, le grandi reti, le scuole, bisogna, le parrocchie, bisogna far capire che questa è una cosa pericolosa, e la prevenzione migliore nasce dall'informare, perché la gente si avvicina a questo mondo con gli occhi aperti, possibilmente vada al diritto e non ci si fermi, ecco. Ci diamo da fare su questo.
E questo è molto importante, perché stiamo parlando di un terzo della popolazione nazionale coinvolta tra gioco fisico e online. Stiamo parlando di una fascia veramente trasversale da questo punto di vista. Un'ultima battuta, Andrea Bigalli, anche per te.
E coscienti il più possibile le persone di quello che sta realmente accadendo, e questo forse davvero è il compito più improbo, più difficile, perché c'è un tappo mediatico impressionante, e fin tanto che le persone non escono da questo coro d'ombra della virtualità, senza poi rimpossessarsi della propria vita concreta. Guardate, c'è un esercizio molto semplice che si può fare: mettersi una mattina anche semplicemente dal tabaccaio che ha le slot, o anche molto semplicemente questi rotoli di gratta e vinci, e vedere in faccia le persone che vanno appunto a giocare alla slot o comprano i gratta e vinci. Non tutte le persone che indico da questo punto di vista sono segnate da chissà quale livello di marginalità, ma basta guardare con un po' d'attenzione. Perché, come diceva Primo Mazzolari, chi non ama vede pochi poveri, chi ama vede molti poveri. I poveri ci sono, e sono persone disperate, sono persone che soffrono, come si diceva prima, enormemente. E quando si pensa alla politica, bisogna guardare in faccia queste situazioni, queste persone, e impedire che si lucri sulle loro limitatezze, sulle loro fragilità, sulla loro condizione di malattia e di disagio sociale.
E infatti le indagini internazionali sul gioco in Italia mostrano una relazione a U rovesciata. La maggiore frequenza di gioco si trova tra chi ha un reddito mensile personale familiare medio, 1.200-2.500 euro, più che tra chi è molto povero o molto ricco. Però, se si guarda quanto pesa il gioco sul reddito, il carico è più alto sulle fasce povere e vulnerabili. Molti studi parlano di una tassa occulta sui poveri, perché l'incremento della raccolta è trainato da prodotti, le slot, le scommesse, l'online, usate più spesso da chi ha minori risorse economiche e prospettive. Chi ha un reddito medio tende a giocare più spesso, chi ha un reddito medio basso o basso perde proporzionalmente di più. una quota maggiore del suo reddito finisce nel gioco, soprattutto in scommesse, slot e l'online. Quindi in termini di quanti giocano prevalgono le fasce di reddito medio, ma in termini di vulnerabilità e danno economico il fenomeno colpisce soprattutto chi ha redditi bassi, e questa è una cosa che lo Stato dovrebbe probabilmente ricordarsi. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, l'unico dalla Valdera che dice: non sono cattolico ma viva Don Armando e viva Don Andrea. Per cui questo è il ringraziamento migliore che possiamo farvi dalle nostre frequenze per aver partecipato a questa trasmissione. Armando Zappolini, Andrea Begalli, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi per parlare di queste cose così importanti ma così sottaciute.
Grazie, buono.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Musica live, DJ set, nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito, con tessera GLU su glufirenze.com. Sabato 20 dicembre, i Virginiana Miller in concerto, l'alternative rock italiano originario di Livorno, sul palco del GLU Firenze. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30. After show DJ set. Contro Radio.
One morning I woke up and I knew it all. A new day, a new way, and new eyes to see it all. Go your way, I'll go mine. Get gone. The sky is clearing and the night has fallen. The sun, he come, the world's open up. Rejoice, rejoice, we have no choice. Fables are able. We'll be right back.
9-6 minuti, riprendiamo la linea negli studi di Controradio per la nostra newsline e andiamo a Fiesole adesso. C'è attesa per la candidatura Capitale Italiana della Cultura 2028. È un passaggio cruciale questo, visto che nelle prossime ore sarà resa pubblica la rosa delle 10 città finaliste. Salutiamo la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Come si arriva, sindaca, a questo momento? Qual è stato il percorso portato avanti da Fiesole? Poi parleremo, insomma, ma in maniera scaramantica, diciamo, anche delle speranze e delle progettualità da rivolgere verso il futuro. Ma una grande partecipazione per fare questo percorso, per accedere a questa possibilità.
Sì, esattamente, è stato un percorso meraviglioso perché tutta la cittadinanza si è mobilitata, è stato un percorso partecipativo iniziato a gennaio del 2025 e abbiamo avuto l'adesione di tanta parte pubblica, da Regione Toscana alla città metropolitana, al comune di Firenze, ai comuni della città metropolitana tutta, insomma è stato veramente dalla diocesi di Fiesole, ma anche l'Università degli Studi di Firenze, l'Università Europea e anche tanta parte del privato, quindi tutti gli stakeholder non solo di Fiesole ma anche fiorentini che si sono uniti per portare progettualità e anche per aderire alla candidatura, quindi è veramente un piano strategico dal basso meraviglioso fatto da tutti gli attori, quindi siamo molto felici.
E a prescindere, ecco sì, a prescindere diciamo da quello che sarà l'esito, sindaca, però davvero è stata una messa alla prova anche di una rete che si può unire e articolare per poi avere anche ambizioni di carattere nazionale.
Esattamente così, ed è anche molto bello che ci sia stata proprio la voglia di costruire qualcosa, di unirsi, che di questi tempi è anche un messaggio di pace, di libertà, di democrazia straordinario. Il nostro è un dossier che prende il titolo di Fiesole, dialoghi tra terra e cielo, e c'è veramente stata questa comunicazione in ogni senso, cioè quindi sia in senso orizzontale sia in senso verticale. Le persone si sono trovate e si sono unite non solo nei progetti ma anche nei valori. Non a caso l'ultimo, la chiusura di tutto il percorso con la consegna del dossier dei cittadini, peraltro dossier che avevamo pubblicato subito appena consegnato a livello ministeriale, si è chiuso proprio con un dialogo sulla pace da parte di due padri, uno israeliano, uno palestinese, entrambi avevano perso la figlia per mani avverse e anziché scegliere la via dell'odio hanno scelto la via dell'amicizia, e quindi è stato davvero, con queste due scrittrici meravigliose, è stato proprio un messaggio apprezzato anche da tutta la cittadinanza, perché vogliamo costruire oltre che un percorso di partecipazione per il dossier di Capitale Italiana della Cultura 2028, veramente un messaggio di pace al mondo intero, insomma, quindi siamo molto molto orgogliosi.
Ricordiamo l'Istituto Universitario Europeo, la Scuola di Musica di Fiesole, un grande respiro internazionale anche di carattere culturale. Perché Fiesole ha le carte in regola per accedere a questa candidatura?
Perché ha da sempre una storia che parla al mondo intero di cultura, di archeologia, di dinamicità, proprio di relazioni, di rapporti, non a caso appunto la sede dell'Università Europea, ma anche della Fondazione Balducci, Michelucci, la Primo Conte, oltre alla Scuola di Musica di Fiesole, il grande associazionismo che è presente a Fiesole in un meccanismo proprio di dialogo. Ecco, la cosa bella è stata che tutti hanno riavuto voglia, cosa che si era un po' affievolita nel tempo, di ritrovarsi e riparlare insieme e costruire qualcosa insieme. Ora la commissione si è presa un pochino più di tempo perché l'esito della shortlist sarà il 20 di gennaio, anche giustamente perché sono 23 dossier, quindi insomma è un lavoro impegnativo ed è molto bello però che 23 città abbiamo pensato di scrivere e immaginare qualcosa tutti insieme, per ognuno singolarmente, ma poi l'impatto è nazionale sulla cultura, e anche questo è un gran bel messaggio.
Ecco, lei ci aggiornava sul cronoprogramma, ma al di là appunto della scadenza o dell'inserimento in questa ambita rosa, non accadesse, incrociamo le dita, ma non accadesse, come proseguirà questo percorso condiviso sul territorio?
ovviamente l'auspicio, la speranza è davvero che non solo proseguano, ma che si riesca ad arrivare a essere proprio, quindi non solo nelle prime 10, ma proprio capitale italiana della cultura 2028. Se questo non dovesse accadere, noi continueremo esattamente come se dovesse accadere, perché il percorso è stato costruito, è stato tracciato ed è come se la cittadinanza avesse scritto il programma di mandato di questa amministrazione, e lo trovo un meccanismo di democrazia incredibile e bellissima, di cui c'è tanto bisogno.
E allora, tutti uniti insomma per sperare in questa opportunità, ringraziamo la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti per essere stata con noi. Ci aggiorneremo nel 2026 a questo punto.
Sì, sì, grazie e buone festività a tutti, un caro saluto a voi. Young and heart, young and heart. Alle 9:15 minuti leggiamo aggiornamenti sull'operazione di polizia in corso dall'alba di questa mattina al centro sociale a Catasuna di Torino, in corso Regina Margherita. La Digos della questura torinese e reparti mobili stanno effettuando perquisizione nello stabile occupato dal 96. Sentivamo da Popolare Network che è possibile anche che poi venga effettuato lo sgombero. Allora, perquisizioni sono in corso intanto anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale, a collettivi studenteschi, operazione che sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alle OGR, a Leonardo, alla sede della Stampa. Queste le informazioni in questo momento, ma i colleghi di Popolare Network ci aggiornano in tempo reale sull'evoluzione della situazione.
invece della cronaca locale, ci viene segnalato un furto con spaccata a Firenze in una boutique. Il colpo sarebbe stato messo a segno la notte scorsa in via delle Belle Donne, nel centro storico di Firenze. Sul posto è intervenuta una volante, successivamente la polizia scientifica per i rilievi. I malviventi, in base ad una prima ricostruzione, intorno alle 5 del mattino avrebbero infranto la vetrina con un tombino in ghisa e una volta dentro hanno rubato il computer senza prendere abiti, golf esposti in vetrina. Su segnalazione al 112 è intervenuta la polizia e le spaccate, ma non solo, anche i bivacchi molesti, gli accampamenti abusivi, le minacce con continue liti, con coltelli, furti, saccheggi, sono all'origine di una nuova protesta del Comitato Cittadini Attivi di Sagliacopino, che questa volta chiama la stampa, raccolta domattina una conferenza stampa davanti al giardino di via Galliano per ribadire questa situazione di esasperazione e di paura. Daremo conto naturalmente dell'evoluzione a partire, dicevamo, da questa notizia di cronaca che riguarda però via delle Belle Donne, spaccate che con i tombini sono sempre più frequenti a Firenze anche come modalità, ma ci riaggiorneremo e naturalmente notizie le avrete sul nostro sito controradio.it. Alle 9:21 minuti invece vogliamo parlare di una serata speciale in compagnia di Giulio Busi, storico delle religioni e saggista tra i più autorevoli del panorama contemporaneo. L'incontro fa parte del ciclo Identità, legami e scrittura, aperitivo con autore nell'ambito della rassegna Identities, leggere per il contemporaneo, che propone l'associazione La Nottola di Minerva presso la Biblioteca degli Oblate. Appuntamento sabato 20 dicembre alle ore 19, ma noi salutiamo proprio Giulio Busi in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, salve a voi.
Presenterà il suo nuovo libro, Il Cantico dell'Umiltà, vita di San Francesco, edito Mondadori. Ma Busi, cosa c'è ancora da scoprire di questo santo così ribelle e visionario che tanto attuale è anche nel suo messaggio?
Ma io ho cercato di metterlo proprio nel titolo, questa umiltà, mi sembra una cosa molto importante del messaggio francescano. Sembra semplice, ma non è semplice. E ho cercato di seguire questo percorso di umiltà in tutta la vita, in tutta la esistenza, piuttosto breve ma così intensa, di Francesco, nei rapporti interpersonali, nella sua scelta mistica, nelle sue lotte, negli suoi scoramenti anche.
Cosa c'è, dicevamo, di così attuale, nel senso che il pubblico, i cittadini, la comunità sente particolarmente vicino San Francesco, forse anche per la sua irrequietezza, i dubbi insomma che l'hanno angosciato ma lo hanno portato anche ad avere una profonda umiltà, come diceva, e una apertura verso gli altri che dovrebbe essere un po' un parametro di riferimento anche oggi?
Sì, direi che Francesco, se lo si segue negli scritti che ci sono e nelle testimonianze, non ha voluto cambiare la Chiesa, ma in toto, non è stato in questo un eretico, ma ha voluto cambiare se stesso, i suoi fratelli, incontrando gli altri. E questo lo ha reso gestibile, diciamo così, dalla Chiesa istituzionale, anche se il suo messaggio era molto di rottura, rivoluzionario, perché la Chiesa non si è sentita minacciata ma in qualche modo arricchita. E cos'era lo scandalo di Francesco? Beh, insomma, in qualche modo lo scandalo radicale di alcuni passi del Vangelo, cioè quello di andare per strada, e lui ripeteva che bisognava non fare la carità agli ultimi ma essere con gli ultimi, quindi scegliere, pur venendo dalla borghesia arricchita, scegliere di condividere quello che oggi chiameremmo la marginalità totale, il disagio. Ecco.
Naturalmente non può mancare anche il percorso e la consonanza spirituale che lo lega a Chiara d'Assisi, non solo.
Sì, infatti di questo ho cercato di parlare con delicatezza nel libro, perché ci sono tante fonti, ma è un fatto che Francesco, ad esempio, non citi mai Chiara nei suoi scritti, mentre Chiara si riferisce moltissimo a Francesco. Quindi c'è questa asimmetria, che è una asimmetria che viene dall'epoca, chiaramente, è una asimmetria che viene
dal desiderio di non finire nella maldicenza che serpeggia chiaramente, che potrebbe circondare queste due figure che sono così vicine, così giovani, per cui evidentemente Francesco cerca di astenersi da quello che potrebbe dare appigli, ma è molto molto vicino a Chiara e quest'unione mistica in qualche modo è uno dei segni di innovazione del Medioevo.
E allora un'occasione in più per scoprire la figura di Francesco. L'appuntamento è sabato 20 dicembre alle 19 alla Biblioteca delle Oblate con Giulio Busi e il suo libro Il Cantico dell'Umiltà, Vita di San Francesco, introdurrà Matteo Abriani e il dialogo sarà con Maria Cristina Carratù, letture poi con Federica Miniati e musica con Francesco Gherardi e Michele Staino. Grazie a Giulio Busi per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Segreti tuoi e voglio costruire una fortezza senza i piani. Sarò il cortocircuito nella stanza dei bottoni per sciogliere i veleni delle tue decisioni. Di notte voglio ballare nella televisione, truccarmi da pallone e poi raccontarvi tutto.
Sulla mafia, tutto sulla P2 e l'Europa che ci fa ciao, pizze pazze e corruzione, euro mafia da esportazione, tutto sul mio fegato, tutto, tutto e niente se stringo.
Maldi, 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 maldi,
segreti tuoi e le voglio raccontare alla gente che si chianna. Di notte voglio ballare nella stanza dei bottoni, staccare tutti i fili delle tue decisioni, staccare tutti i fili con la tua benedizione.
Tutto sulla chiesa in Africa, tutto sullo senza noi, tutte passano da Roma, pizze, pazze e corruzione, tutto sul mio fegato, tutto
Alle 9:29 minuti stiamo per salutarci, lo facciamo con una notizia: è morto Peter Arnett all'età di 91 anni, il giornalista statunitense, uno dei più celebri e allo stesso tempo controversi corrispondenti di guerra del Novecento, vincitore del premio Pulitzer, volto storico del giornalismo internazionale. Stato corrispondente di guerra, Arnett si impose all'attenzione mondiale nella guerra in Vietnam con la Associated Press, fu uno dei reporter più riconoscibili al mondo seguendo guerre in per 18 anni alla CNN, in 45 anni ha raccontato 17 guerre. Questa è l'ultima notizia, noi ci risentiamo alle 12:45, poi con Newsline alle 18:45. Rimanete con noi, rimanete su Controradio.